migrazioni ed esodi della realtà e sedotte. Di Anna Maria Rivera in Italia il tema migrazioni ed esodi è sempre stato reputato alquanto secondario e non particolarmente nobile anche in A di sinistra, per non dire di quelli accademici. Ora, se un tema è considerato tale, accade quasi per una legge sociologica che pure i non specialisti e i non attivisti si azzardino a scriverne sui giornali. Non ci sarebbe da dolersene se non fosse che talvolta lo fanno salendo in cattedra, nonostante sembrino ignorare la tradizione consolidata, sebbene piuttosto negletta, di studi e movimenti sociali intorno a questo tema. Questa tradizione, che da noi ha quasi un trentennio, ha prodotto un patrimonio di competenze condiviso dall'insieme di persone che a vario titolo si sono occupate del tema nel corso del tempo e per lo più se ne occupano tuttora, studiosi e studiose, attivisti e operatori sociali, sindacalisti, giuristi, giornalisti, per non dire degli stessi migranti e rifugiati. Certo, non tutte queste persone conoscono la letteratura scientifica più aggiornata, ma di sicuro possiedono una base comune di conoscenze empiriche, nozioni storiche, concetti e parametri politici. Sanno bene, per dirne una, che i CIE, centri di identificazione ed espulsione, non sono un'invenzione del centrodestra, bensì la prosecuzione, con un nome più esplicito, dei vecchi CPT. Centri di permanenza istituiti dalla legge 40 del 6 marzo 1998, detta Turco-Napolitano, elaborata e approvata durante il primo governo Prodi. È allora che fu introdotta, per la prima volta nella storia della Repubblica, la detenzione amministrativa extra ordinem, per di più riservata a una speciale categoria di persone, i migranti non regolari, oggi estesa perfino ai richiedenti asilo che abbiano fatto ricorso contro il diniego della loro richiesta. È un po' avvilente che lo si debba precisare per correggere la cantonata di qualche dotto che crede che i lager per migranti siano un parto della fantasia del centrodestra. Evidentemente quel patrimonio di sapere che speravamo avesse travalicato la cerchia degli specialisti e degli attivisti antirazzisti è restato alquanto di nicchia. L'etichetta migrazioni, invece, è tornata con forza al centro del dibattito pubblico dopo la grande strage del 18 aprile scorso. Da allora, non sono pochi, come abbiamo detto, i neofiti presuntuosi che, cimentandosi col tema, talvolta finiscono per riproporre giusto quei cliché e luoghi comuni che il movimento antirazzista ha cercato di contrastare nel corso degli anni. Per esempio, qualcuno di loro, avendo una conoscenza approssi della storia dell'immigrazione, finisce involontariamente per porsi sulla scia delle retoriche allarmistiche. Ignaro dei numerosi arrivi di massa di migranti e profughi che hanno punteggiato la storia italiana ed europea recente, afferma che oggi l'Europa sarebbe di fronte a una svolta epocale destinata addirittura a sconvolgere le nostre vite. Per limitarci all'Italia, basta ricordare che in un solo giorno, il 7 marzo del 1991, arrivarono nel porto di Brindisi, a bordo di navi mercantili e di ogni sorta, ben 27.000 albanesi, in fuga dalla miseria e dall'illibertà. A distanza di 5 mesi, l'8 agosto successivo, dall'ormai epica nave Vlora, ne sbarcarono nel porto di Bari più di 20.000 in una sola volta, per essere poi internati nello Stadio della Vittoria. Più tardi, nel 1997, in seguito al caos, quasi una guerra civile prodotto dallo scandalo delle finanziarie, un'altra ondata migratoria possente, almeno 9.000 persone, si sarebbe riversata sulle coste pugliesi. Se si comparano questi dati con i 23.000 migranti e profughi sbarcati in Italia non in un giorno o due, ma nel primo quadrimestre del 2015, se si considera che l'anno precedente, nel medesimo arco di tempo, ne erano arrivati 3.735 in più, sono dati Frontex, ci si rende conto che la progressione riguarda non già gli arrivi, ma le vittime della traversata del Mediterraneo, passate dalle 17 dei primi mesi del 2014 alle 1700 dei primi mesi del 2015. 100 volte tanto, si in un ottimo articolo del redattore sociale. Tra i cliché e i luoghi comuni v'è anche la rigida dicotomia profughi fratto migranti economici, spesso infondata fattualmente e rischiosa politicamente, nonché l'idea ingiustificata secondo la quale oggi gli arrivi di migranti detti economici sarebbero finiti o divenuti irrilevanti. È innegabile. Attualmente, buona parte di coloro che tentano la traversata del Mediterraneo sono persone in fuga da dittature, persecuzioni, conflitti, guerre civili, quindi potenziali richiedenti asilo. Ma si consideri, tra le altre cose, che secondo il più recente rapporto di Frontex, i migranti che in aprile del 2015 sono arrivati in Europa attraverso rotte terrestri sono più numerosi di quelli giunti via mare, 34.000 contro 23.000, e che la gran parte dell'immigrazione in Italia e in Europa continua a essere costituita da migranti. Ricordo che nel nostro paese la popolazione straniera più numerosa è quella dei rumeni, più di 1 milione, equivalenti a quasi il 22% del totale delle persone immigrate. Quando anche non si conoscesse neppure l'ultimo dei dossier statistici annuali Caritas Migrantes, pubblicati dal 1991 a oggi, o semplicemente la voce immigrazione in Italia di Wikipedia, basterebbero queste poche informazioni per dedurre che la figura del migrante economico non va scomparendo, nonostante la gravità della crisi economica. Non solo perché le economie dei paesi europei, pur stagnanti e in crisi, continuano ad aver bisogno, in certi settori, di immigrata, ma anche perché ogni individuo interpreta le condizioni oggettive secondo la propria cultura, le aspettative della propria collettività, le mitologie diffuse nel proprio paese, alimentate dai media e avvalorate dagli stessi migranti in occasione dei periodici ritorni a casa. Si è scritto che l'aspirazione al ritorno in patria sarebbe peculiarità dei rifugiati, i quali tenderebbero a solidi legami con l'eco che hanno dovuto abbandonare. Per quanto ciò sia fondato, ma non assolutizzabile, conviene aggiungere che in realtà il mito del ritorno accomuna anche i migranti economici, come dimostrano molta letteratura scientifica e una miriade storie di vita. Non sempre il mito diventa realtà, si può invecchiare all'estero continuando a sognare di rimpatriare per sempre, ma non pochi ce la fanno a realizzarlo, si pensi ai tanti, ma non solo a loro, che come i nostri emigranti di un tempo risparmiano per molti anni su salari guadagnati all'estero assai duramente per costruirsi in patria una casa e aprirvi una botteguccia. Come ci ha insegnato Abdelmalek Sayyad, il migrante è al tempo stesso un immigrato e un emigrato è la persona del qui e dell'altrove. Se egli è un immigrato per la società di arrivo, è un emigrato dal suo punto di vista e per la società da cui è partito, cui resta per lo più legato da relazioni molteplici. I termini concetti di transmigrazione e transnazionalismo sono stati coniati un decennio fa proprio per sottolineare la tendenza dei migranti a muoversi fra luoghi e paesi diversi e a costruire circuiti transnazionali entro i quali circolano persone e denaro, beni e informazioni, culture e pratiche relazionali. Basta pensare alle rimesse, spesso essenziali alle economie dei paesi di partenza. In realtà, la stessa categoria di migranti economici è alquanto arbitraria. Gli albanesi che sbarcarono a Brindisi nel 1991 fuggivano dalla povertà come dal caos e dalla repressione dopo il crollo del regime totalitario, ma spinti anche dal mito dell'Occidente. D'altronde, come definire i giovani tunisini partiti in massa verso Lampedusa subito dopo la caduta del regime benalista, cui avevano contribuito con la loro sollevazione, che fossero dei diseredati assoluti o dei laureati disoccupati, nel loro caso le ragioni economiche erano meno forti del desiderio di praticare, anche nella forma della libertà di movimento, la libertà politica conquistata a duro prezzo. Tutt'oggi non sono pochi i giovani tunisini che, traditi dalle promesse della rivoluzione, rischiano la vita in mare. Alcuni giorni fa, al largo della Tunisia, sono stati recuperati i corpi di 5 di loro diretti a Lampedusa. E v'è ancora oggi qualche giovane che, falliti i tentativi di emigrare, si fa torcia umana in pubblico. Per fare l'esempio di una biografia reale, in quale categoria inserire il giovane nigeriano Diplo di uno sperduto villaggio rurale di Edo State, il quale, sopravvissuto allo sterminio della sua famiglia e costretto a fuggire verso l'Italia, che gli rifiuterà l'asilo, a nient'altro aspira che al business, come lo chiama esagerando, cioè a qualche piccola attività commerciale che lo riscatti finanche dalla memoria del duro lavoro nei campi dei suoi genitori. Cito questo caso, simile ad altri, per fare ancora qualche puntualizzazione. Sono anzitutto il sistema normativo, le sue interpretazioni e applicazioni a decidere, in definitiva, chi sia migrante e chi rifugiato. Inoltre, non tutti i rifugiati sono politicizzati, lo sono certamente buona parte dei curdi, quindi non tutti aspirano a organizzarsi politicamente per connazionali, come pensa qualcuno. Insomma, le biografie dei migranti e dei rifugiati sono variegate e complesse più delle nostre, non ingabbiabili in schemi precostituiti, che a loro volta possono favorire visioni astratte e stereotipate, paternaliste o miserabiliste. Ricordo un solo dato, secondo fonti attendibili, la percentuale di Diplo fra la popolazione straniera è quasi pari a quella della popolazione italiana. Le letture riduttive o miserabiliste sono infondate anche rispetto ai migranti, in gran parte giovani, che occupano uno dei gradini più bassi della scala sociale, i braccianti stagionali che lavorano in nero nel settore agropastorale, spesso in condizioni servili o schiavili. Pur con alcune eccezioni rilevanti, buona parte di loro fa questo lavoro non già per esperienza o vocazione, ma per necessità di sopravvivenza. Infatti, tra i braccianti stranieri non pochi sono i rifugiati e i richiedenti asilo, non pochi hanno un titolo di studio di livello universitario. Non è scontato, quindi, che i più aspirino a restare per sempre in quel settore, neppure nell'ipotesi che si realizzasse una nuova, auspicabile riforma agraria che, tra le altre cose, garantisse loro condizioni dignitose di lavoro, salario, contratto, alloggio. Per ora, soprattutto dopo la deludente agenda europea sull'immigrazione e le rivelazioni di WikiLeaks sull'azione militare europea contro i barconi, foriera di un nuovo conflitto in Libia, altre mi sembrano le priorità. Esse sono ben denunciate nell'appello di un folto gruppo di associazioni che invitano a una mobilitazione internazionale per il prossimo 20 giugno. Anzitutto la garanzia di corridoi assistiti lungo tutte le vie di fuga dalle zone di conflitto, ma anche una nuova, articolata politica di migrazione legale che abbatta le barriere che provocano l'ecatombe mediterranea. Conviene aggiungere che non solo le politiche della Fortezza Europa, ma anche le legislazioni di singoli stati concorrono a interdire qualsiasi via d'accesso sicura e legale nel territorio europeo. Sembra si sia dimenticato che in Italia è ancora in vigore la famigerata Bossi-Fini. Questa legge, legando l'ingresso per motivi di lavoro a un incontro tra domanda e offerta a livello planetario, subordinando il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno alla chimera del possesso di un contratto di lavoro regolare, non fa che incrementare i rischiosi viaggi in mare, producendo e riproducendo e favorendo il lavoro servile e schiavile. Sulla Bossi-Fini, come sul resto della normativa italiana, si pensi all'arretratissima legge sulla cittadinanza, non si muove foglia dalle parti del governo del fare. Dovremmo chiederne conto attivamente, oltre che rivendicare le giuste 10 priorità per uscire dall'emergenza e costruire l'Europa del futuro indicate nell'appello citato.